mascherate, megafoni e bastoni, i caschi, le bandiere, in alto gli striscioni, ad aspettarci in piazza, già sono numerosi, ma un grido che si leva dai toni minacciosi. Marciare per non marcire, marciare per non morire, marciare per non marcire, per non morire mai. Marciare per non marcire, marciare per non morire, marciare per non marcire, per non morire mai.
Di RBN Torino, attacco la Torino bene. Come ogni venerdì vi proponiamo un nuovo speciale dedicato ai movimenti politici anni 50-70 con un ospite speciale d'onore, Gabriele Adinolfi.
Ciao Gabriele, un saluto da parte
Ciao.
Di Antoni.
Molto bene, molto bene. E in studio con noi abbiamo anche Tony, come avete potuto
Ciao
sentire.
A tutti.
E niente, io direi che possiamo subito iniziare con le domande, dato che è un argomento comunque complesso e giustamente Gabriele ci spiegherà molto meglio il tema. Ecco.
Prima, Gabriele, appunto, volevo salutarti, ringraziarti per la tua presenza. E prima di partire con le domande sui movimenti o sulla storia di quegli anni lì, avevo una piccola curiosità che mi piaceva iniziare così un po' il programma di questa sera, sentire un po' da te come in te è nata l'idea di diventare fascista, di diventare di destra e di frequentare un certo mondo. Quindi la tua esperienza personale di quegli anni lì, di come
sì,
è nata la tua scelta.
In realtà è successo questo, che quando stavo al ginnasio, avevo 14 anni, c'è stata il 68, quindi da un lato ero interessato a questa partecipazione generazionale e volevo assolutamente essere protagonista con la mia generazione, ma dall'altro non sopportavo le presenze delle bandiere rosse, la gente con gli eschimi, con le barbe lunghe, tutti questi che poi si prendevano per dei professori, dei commissari politici, dei grandi filosofi, degli intellettuali, gente che possedesse la realtà. Poi in realtà è successo questo, che mentre io ero in qualche modo, ancora non ero proprio, si può parlare di impegno, però ero abbastanza radicato, in quel momento la mia professoressa dell'epoca, che era una della sinistra del PSIUP, cioè potremmo definirla quasi una trotskista, disse, pensava che io fossi compagno, e una studentessa rispose che no, che non ha capito niente, quindi tutto dall'altra parte, e lei mi portò un libro che era La marcia su Roma dintorni di Emilio Russo, per dimostrarmi tutte le porcherie del fascismo, e questo mi ha immediatamente portato a prendere la posizione opposta. E allora cercai di occupare la scuola il 25 aprile per per obbligare, diciamo così, diciamo, per dire no, per noi non è festa, noi studiamo. Avevo trovato un po' di persone per cui farlo, mi ero appoggiato alla sezione del MIS più vicina, che però poi in realtà non lo fece, e comunque cominciò così, ecco.
Capito, ti ringrazio, perché è una curiosità, perché anch'io avevo fatto più o meno una scelta simile ai miei tempi. Però adesso entriamo un po' più nel dettaglio, più nel particolare della trasmissione. Allora, secondo te e secondo la tua visione, quanto erano forti i riferimenti al fascismo in quelle innovazioni, cioè, quindi dopo il 45, quanto è inciso il fascismo sui nuovi movimenti di quegli anni lì?
Ma paradossalmente il fascismo ha inciso più come reazione all'antifascismo e come cercare di trovare dei punti di riferimento, come altre cose, perché in realtà tutto questo discorso del tradimento, del fascismo, eccetera, nasce con Fiuggi nel 94, per tutto il periodo precedente. Il problema non è mai stato quello, c'era sempre il problema, semmai era su quale linea politica si tenesse e sul cosa si facesse nella società e su che tipo di innovazioni si portassero. Quindi c'era più o meno per tutti, era una specie di stella, cioè di bussola da cui orientarsi, ma ognuno poi, cioè c'è una serie di tentativi proprio di attuazione completamente nuovi, e non c'era tanto la questione non era considerata particolarmente la questione del tradimento o non il tradimento, cioè il tradimento era stato nel 43, prendere posizioni in un modo o nell'altro non era così drastico, non era così, diciamo così, schematico come lo è stato dopo. Si consideri che esattamente come era stato il fascismo, anche nel neofascismo, almeno fino agli anni 70, le posizioni erano le più vaghe. Tu potevi essere atlantista, quei attenti atlantista, essere socialista, essere semplicemente nazionalista, e non c'era nessun problema, le cose andavano tranquillamente a braccetto, non esistevano degli elementi tabù o delle possibilità di essere in qualche modo considerato scomunicato perché stavi da una parte, perché stavi da un'altra, perché ti stavano più simpatici gli americani, più antipatici gli americani, più simpatici gli israeliani, più simpatici i palestinesi. Quindi era un, se vogliamo, un grande casino, però questo era anche lo squadrismo, per cui diciamo che lo spirito era abbastanza sano, ecco, all'epoca, e non era un problema. Cioè, tranne ovviamente c'erano i nostalgici, ovviamente, questo non lo metto in dubbio, anche perché magari avevano vissuto l'epoca, però era sempre un come affrontare, un come rinnovare la società, un come rinnovare il mondo, un come rinnovare la generazione, non era un copia e incolla, ecco.
Capito. Senti, un'altra curiosità, ma questi movimenti qui, quindi sempre dal dopoguerra in poi, guardavano più al passato o avevano una visione del futuro?
Diciamo che adesso se parliamo di movimenti dobbiamo parlare dei movimenti giovanili o dei movimenti extraparlamentari, perché non... poi quello che riguarda il cosiddetto partito il discorso è più complesso, no? È più ambiguo in qualche modo, ma fondamentalmente diciamo che nessuno guardava al passato, tutti guardavano al futuro. Poi c'erano due modi diversi di guardare al futuro, c'era un modo, per così dire, chiamiamolo progressista tra virgolette, nel senso di partecipare alla modifica della società mettendoci il tuo, c'era una reazionaria che è quella, diciamo, che poi dopo fermiamo la storia, ecco, ma non fermiamo la storia per tornare al fascismo, fermiamo la storia per impedire la sovversione. Queste erano le due tendenze che poi si ritrovano ovunque, anche oggi nelle forze metapolitiche, nelle cose culturali, c'è ancora questa differenza fra, diciamo, per dire, tra prometeica, che sarebbe quella dell'andare avanti, e quella della difesa, che puoi trovare, per dirti, in milizia. Chiaramente era, adesso la sto un pochino caricaturando, c'erano queste due e però fondamentalmente da nessuna parte, né dai movimenti giovanili, né dalle organizzazioni extraparlamentari, né dal Movimento Sociale Italiano, c'era un'idea di restaurare il passato. La famosa, una dei primissimi quasi vorremmo dire slogan del Movimento Sociale Italiano, che poi è stato chiaramente interpretato in tutt'altro modo, ma dopo, è non restaurare e non rinnegare.
Ci puoi illustrare un po' le differenze che c'erano tra i vari movimenti sia negli anni 50, 60 e 70, quindi cosa ha differenziato i vari movimenti che sono nati in quel periodo lì?
Secondo me l'hanno differenziate le generazioni, l'hanno differenziate le condizioni internazionali e le condizioni politiche e sociali del momento. E poi c'erano delle differenze ovviamente di indole. Ad esempio, negli anni 50 i primi movimenti che possiamo definire extraparlamentari, fondamentalmente il primo, l'unico movimento extraparlamentare degli anni 50 è Ordine Nuovo, anche se poi durerà fino al 70, fino al 73 se vogliamo, Ordine Nuovo, perché poi gli altri sono più che altro sono quasi sempre, anche Ordine Nuovo lo è, ma gli altri sono quasi sempre delle scissioni interne all'MSI con autonomie locali, tempo dello scontro fra Federazione Nazionale Combattente Repubblica Sociale Italiana e Nazionale Combattente Repubblica Sociale Italiana. Ordine Nuovo si esprime per un inizialmente per un quello possiamo chiamare una specie propende in qualche modo a uno stile di vita aristocratico e a un disprezzo della dinamica troppo sociale, anche se poi in realtà ci sono delle parti che diventano anche social rivoluzionarie, come quella di Clemente Graziani. E ovviamente un discorso che diventa praticamente non ha una strada politica, se non quella di costituire una specie di elite, o che non si sa bene se sperando o non sperando nel colpo di Stato, che era uno dei punti principali che è andato avanti fino agli anni 70. Subito dopo, da Ordine Nuovo, nasce come costola, e che poi dopo si distingue, l'Avanguardia Nazionale, la quale aveva un atteggiamento completamente diverso, nel senso che era molto più attivistico, immediato, pragmatico. Ecco, la differenza era tra l'intellettuale e il pragmatico, la prima differenza reale. E in effetti bisogna dire una cosa, che sembra paradossale, però le prime organizzazioni politiche, in realtà tutte, ma le prime organizzazioni politiche autonome non sono quelle social rivoluzionarie o quelle che si collegano e vogliono portare il sindacalismo nazionale, eccetera, eccetera, ma sono quelle si fondano sulle basi evoliane, come che sono appunto Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale. E quelli invece gentiliani, che sono più sociali, eccetera, fanno altri tipi di tentativi. Infatti c'è l'Orologio, che è una rivista che ha un ruolo molto importante la trasformazione del pensiero, e c'è anche la Federazione Nazionale Combattenti della Pubblica Sociale Italiana, ma stiamo parlando di effetti da movimento, ma non compiuti da dei movimenti. Però bisognerebbe anche considerare ovviamente la situazione che siamo già entrati negli anni 60. Mi sentite? Sì?
Sì, sì, ti sentiamo, ti stiamo ascoltando.
Sì, sì, no, perché non sentivo più nulla, sì, poteva essere.
No, stiamo ascoltando. Siamo
negli anni 60, la situazione, cioè abbiamo a che fare con un cambio di mentalità della società, perché è scoppiata la rivoluzione rock, se vogliamo chiamarla così, e ci sono gli anni del titanismo, quello che io definisco il titanismo solare, che scaturiscono, che arrivano al 68. Il 68 non è la rivoluzione come molti hanno pensato, il 68 è la controrivoluzione, nel senso che è una specie di torre di Babele costituita sul titanismo giovanile, che era una cosa molto interessante, che va da Kerouac ai Beat, eccetera, e che effettivamente, come la torre di Babele, crolla su se stesso e crea tutta una serie di problematiche, la gente che non si parla più, le varie ideologie, la sconfitta e via dicendo. Ma prima di arrivare al 68 e quindi agli anni 70, che diventano anni di violenza assoluta, negli anni 60 c'è questa spinta generazionale a un qualcosa di una conquista del cielo, tra virgolette, e quindi questo si manifesta anche nei movimenti giovanili e nei movimenti politici. E, per esempio, noi scopriamo una differenza che veramente scoperta, chiaramente che io ho scoperto molto in ritardo, perché all'epoca non ero un bambino, che c'è, per dire, all'interno del movimento sociale italiano ci sono ben tre anime e tre organizzazioni giovanili completamente diverse: una molto pragmatica, che è quella che fa capo direttamente al partito, un'altra pragmatica ma fondamentalmente molto reazionaria, anche se quella che ha il maggior numero di iscritti e la più potente, che gira la Giovane Italia, che è terribilmente reazionaria fin quando, dopo la sconfitta del 68, non aderisce alle posizioni invece nettamente rivoluzionarie del Fuan dei due Romualdi, cioè di Pino Romualdi ma anche di Adriano Romualdi. E nel frattempo ci sono altre spinte che vengono sia dall'interno del MIS, veniamo da Filippo Anfuso, che poi vengono da fuori da Jean Thiriard, eccetera, lo stesso Adriano Romualdi. Tutto questo crea una sorta di nuovo movimentismo che si sposa col 68 e che porterà alla nascita di nuove organizzazioni molto più, tra virgolette, come posso chiamarle, attivistiche, molto più quasi da, chiamiamolo così, da insurrezione giovanile, insurrezione studentesca, che però poi si allargano anche altrove, che fanno il pandan alla nascita del movimento studentesco, di Potere Operaio e via dicendo. E queste organizzazioni giovanili, però la più importante sicuramente è Lotta di Popolo, ma nel frattempo ce ne sono altre che nascono intorno, diciamo, al FUAN o al stesso Ordine Nuovo che cambia posizionamento, che diventa in qualche modo quasi rivoluzionario, allora che precedentemente la parola l'aborriva, E poi arriviamo appunto agli anni 70, in cui la situazione è completamente diversa, perché il crollo della Torre di Babele del 68, la grande disillusione, porta all'incattivimento, porta al nichilismo, praticamente anche alla guerra civile, e quindi noi viviamo una situazione completamente differente. In quella situazione completamente differente c'è anche l'assalto al fascista, uccidere un fascista non arreato, e via dicendo. Quindi le organizzazioni nostre diventano di tutt'altro genere, sono molto più collegate a una situazione più particolarmente, chiamiamola minoritaria, ma anche radicale, che in situazioni sicuramente problematiche. E vabbè, di questa ovviamente la più innovativa, la più significativa, al di là dei numeri, è sicuramente Terza Posizione. Ora, in tutto ciò ci sono dei momenti differenti, però vanno anche considerati che ci sono anche dei momenti storici differenti, perché gli anni 50 sono gli anni dallo stesso tempo dell'anticomunismo, ma non solo dell'anticomunismo, ma anche della partenza, la partenza del grande scontro degli americani e degli anglo-francesi, e quindi con gli americani che in qualche modo favoriscono alcuni movimenti rivoluzionari, alcuni processi rivoluzionari inizialmente, come Perón, come Nasser, che intervengono a Suez, difesa di Nasser, che difendono Trieste. Quindi poi invece gli anni 60 diventa una situazione completamente differente, perché cominciano a svilupparsi le critiche al sistema, anche al sistema sovietico, e comincia a crearsi il fronte degli antiimperialisti o dei non allineati. Tutto questo crea anche delle visioni diverse, parte anche se degli anni 50, ma parte pesantemente come il modello, la Terza Posizione di Perón. Poi arriviamo agli anni 70, insomma, che sono quelli che sono. Quindi diciamo che c'è un insieme di questioni diverse, sia di livello di come si cambiano i rapporti internazionali, come cambiano i rapporti di forza, come cambiano le culture, come cambiano anche il modo di respirare delle gioventù, che incidono poi dopo anche nelle forme politiche dell'ambiente.
Scusa, mi viene in mente una cosa. Prima tu parlavi velocemente delle anime del movimento sociale, della destra di quegli anni lì, e mi vengono in mente due punti di riferimento e volevo sentire dal tuo punto di vista cosa ne pensavi. Iulius Evola e Adriano Romualdi, come li vedi, cosa hanno rappresentato per te e cosa hanno rappresentato per i movimenti di quegli anni lì?
Allora, Iulius Evola ha rappresentato un po' tutto quello, come il prezzemolo, con ogni cosa che si voglia, perché ognuno sarà trattato come gli è parso e piaciuto, anche rappresentato per alcuni l'alibi per non fare niente con la scusa del Kali Yuga, che loro hanno scoperto negli anni 70, ma Evola ne parlava negli anni 30 e non mi sembra che non abbia fatto nulla. Sicuramente Evola, a mio avviso, è irrinunciabile, ma non per quello che dica politicamente, ma per come, per il modo in cui esprime l'aspetto, cioè proprio il come porsi nei confronti di se stessi e della vita, perché se manca quell'aspetto esistenziale metafisico, ma immediatamente pratico, tutto quello che si fa ha un valore molto relativo. Cioè, questo non voglio dire che uno debba per forza leggere Evola, perché non è che un samurai abbia letto Evola. Però diciamo che la chiarezza, soprattutto esistenziale e comportamentale, è fondamentale. Adriano Romualdi è molto più politico di Evola, e devo dire una cosa, che io quando lo conobbi, sono andato a sentire una sola conferenza, mi venne la pelle d'oca, ma nel senso negativo, dicevo: ma chi è questo reazionario? Perché era una persona molto pratica, e faceva dei ragionamenti chirurgici sul come intervenire in determinate situazioni. Quindi, mentre io sognavo l'insurrezione mondiale, un pochino, perché a quell'età puoi avere la stessa logica che hanno i deficienti zeccobruni attuali, anche se non hai la che però non hanno l'età che c'avevo io all'epoca, e però, anche se poi diciamo l'estetica della cosa, che non cambia poco, è molto diversa, e quindi diciamo a mio favore, diciamo, non c'ho, c'è poco da condividere con questi proprio come aspetto, con questo pseudo rivoluzionarismo degli attuali. Però tu puoi avere questa utopia, e quando ti trovi di fronte invece un vero rivoluzionario come era Adriano Romualdi, che dice le cose che debbono essere fatte, anche i piccoli passi, in maniera intelligente e pratica, non ha paura di dirlo, non ha bisogno di tabù, ti può sconvolgere. Poi in realtà con l'andare degli anni ho scoperto che la morte di Adriano Romualdi è stato il più grande disastro di tutto l'ambiente mondiale, non soltanto l'ambiente europeo, non soltanto del nostro, perché era veramente l'unica testa che pensante dal punto di vista reale, perché non soltanto dal punto di vista culturale, ma soltanto dal punto di vista politico, ideologico, chiamiamolo così, dottrinale, ma anche dal punto di vista pratico, era veramente un grande, era colui di cui avevamo bisogno e che la natura, la sorte ci ha portato via.
Ti ringrazio. Passando dagli uomini, passiamo un po' a parlare un po' delle organizzazioni. Quali erano le grandi differenze tra Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale? Sia come,
guarda,
come strategia.
Io penso che già ci fosse all'inizio un piccolo scarto generazionale per Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale. Cioè, credo che l'età fosse leggermente diversa, tant'è che l'Avanguardia Nazionale è una scissione del gruppo giovanile iniziale di Ordine Nuovo, e quindi penso che già ci fosse questa prima differenza. In realtà l'Avanguardia Nazionale nasce nel 60 o nel 61, Ordine Nuovo nasce nel 57. Nel 60 o nel 61 c'è già questa insofferenza, chiamiamola così, attivistica, interventistica dei giovani, ne fa parte di tutto il mondo, e invece Ordine Nuovo credo che sia rimasto, dal punto di vista, non ti parlo della dottrina, dal punto di vista dell'atteggiamento rispetto alle cose, e non dell'attendismo, è una parola brutta, ma insomma che probabilmente era un passo indietro rispetto all'antropologico del momento. Io credo che sia stato un problema puramente antropologico. Poi c'era stato anche un problema di capi, dove effettivamente Pino Rauti era un capo molto più diciamo intellettuale e in qualche modo molto più colto, se forse, o comunque molto, molto più letterario, e contemporaneamente un pochino più contorto come pensiero e complesso. Delle Chiaie era direttamente in qualche modo un capo squadrista, che non è assolutamente deve essere inteso come un qualcosa di sminuente, anzi forse tra le due figure direi che è molto meglio, cioè non solo fra Rauti e Delle Chiaie, ma fra i due archetipi penso che quello di Delle Chiaie sia comunque migliore. Ma il punto principale, appunto, credo che sia sul come fare, cosa fare e come farlo, perché se tu non entri in qualche modo nella generazione dell'istante, in quell'istante, e sei anche solo un ritardo di un minuto, è ovvio che quella generazione in qualche modo ti sfugge di mano. Ecco.
Ti ringrazio. Prima hai accennato all'orologio e a Lotta di Popolo, puoi entrare un po' più nel dettaglio di questi due gruppi, di queste due esperienze?
Sì, allora, l'orologio è un giornale guidato da Luci Chiarissi, che è stato uno, un ex Repubblica Sociale, anche quello che ha fatto le primissime azioni dei FAR, e che ha una visione molto dinamica e sintetica del fascismo, pure senza avere le idee confuse, assolutamente no. E quindi prende, diciamo che esprime la necessità di trovare nuovi rapporti, nuovi contatti, nuove sintesi al di fuori degli schemi politici abituali in cui in qualche modo ha l'impressione che si stia perdendo l'MSI. Ed è molto, diciamo che questo, questa sua, suo sforzo, chiamiamolo politico, che nasce soprattutto appunto con un giornale, ma un giornale come potrebbe essere, sì, perché non ci sono i giornali per dire tipo l'Unità o tipo Lotta Continua, sono giornali, ma sono giornali di partito, come lo è il giornale di partito fatto da Lenin, come lo era il Popolo d'Italia e come lo era e come lo è in qualche modo è stato l'Action Française. Ora, ecco, diciamo che era un giornale di organizzazione, di cambio di idee, ma anche di lotta, e che è stato molto importante, che ha diciamo, trovato una sponda, alcuni inventi della Federazione Nazionale dei Combattenti della Repubblica Sociale Italiana, ma soprattutto ha colpito parecchio degli ambienti giovanili, universitari e non solo degli anni 60, e che quindi è arrivato al 68. Ecco, c'è stato sono stati quattro fattori nuovi nel 68, che sono stati da parte, diciamo, dell'estrema destra, che sono stati il Fuan, che aveva quel posizionamento che dicevo prima, che era molto rivoluzionario, era molto europeista, ed era appunto il Fuan dei due Romualdi, del padre e del figlio, ed era qualcosa assolutamente di gran qualità, e l'orologio, appunto, come dicevo prima, questi due insieme, se ci aggiungiamo che c'era stato alle spalle due innovazioni importanti dell'epoca, che erano state una, quella di Jean Thiriard, la Jeune Europe, in cui in tutta Europa la metà, solo in Italia c'era la metà degli iscritti di tutta Europa, però è anche vero che in Italia c'era un ambiente molto più ampio, e Nuova Repubblica di Pacciardi, che era un movimento per la Repubblica Presidenziale, il cui gruppo giovanile, venendo da ambienti diversi, estrema destra come estrema sinistra, fu uno dei primi a mettere insieme delle figure, delle icone, chiamiamole così, di altro genere, che potevano arrivare fino a Che Guevara. Ecco, tutto questo qui si è trovato ad assumere, fare una sintesi immediata, cioè trovarsi a chiedere una sintesi nel periodo immediatamente precedente al 68, perché probabilmente il 67 è un anno importantissimo, che poi si conclude, cioè il 68 e il 69. E tutto questo, in questo poi interviene l'attivismo, chiamiamolo particolarmente molto pratico, di Avanguardia Nazionale, interviene anch'esso su quella direzione, no? Per cui si crea questa nuova tendenza, che in realtà poi dopo non è che sfoci in un movimento unico, però Lotta di Popolo probabilmente è stato il movimento molto minoritario, un movimento che ha tentato di dargli una espressione, una sintesi significativa e valida. Io l'ho riletto ultimamente dei documenti di Lotta di Popolo, dei giornali di Lotta di Popolo, insomma sono ancora attuali, e oltretutto il linguaggio non è un linguaggio retorico, non è un linguaggio stupido, i termini sono sempre scelti perfettamente, li hanno chiamati nazimaoisti, ma in realtà di maoista c'era pochissimo, quasi nulla, e poi è ovvio che anche lì nel tema di Lotta ai Popoli si sono inventati più che altro nella degli anni la famosa linea rossa, la linea nera, perché poi sono delle persone che da lotta di popolo hanno pensato poi dopo di proseguire il tentativo, diciamo così, del fronte unito o qualcosa del genere, insomma di una nuova sinistra, eccetera, eccetera, mentre invece non è che la dirigenza di lotta di popolo in sé avesse esattamente questo posizionamento. Lotta di popolo è durata pochissimo perché ha avuto sulla cresta dell'onda con le occupazioni universitarie, anche se ripeto il gruppo era molto, molto ridotto, e poi ha avuto un grandissimo successo in Lucania tramite una figura carismatica, anch'essa morta molto giovane, che si chiamava Leo Ciomiere, e lì in Lucania avevamo addirittura preso in mano fondamentalmente un'intera zona a livello popolare, e comunque diciamo che ha cambiato parecchio l'approccio, l'atteggiamento, il lessico, andando oltre, però in qualche modo secondo me ha ereditato tutto lo sforzo precedente dell'orologio, però va anche detta una cosa, che a differenza dell'orologio, Lotta di Popolo nelle sue figure principali aveva un taglio ioriano e un rapporto con Evola, anche se sembra assurdo.
Grazie Gabriele. Un'altra domanda, ci puoi parlare dei rapporti storici tra il movimento sociale e i movimenti extraparlamentari di quei periodi lì?
Sì, allora, il movimento sociale italiano non era così monolitico come lo si creda, infatti come dicevo prima basti pensare che a livello giovanile esistevano tre strutture, quella ufficiale del partito che si chiamava raggruppamento giovanile, la Giovane Italia che era assolutamente autonoma, non faceva parte del partito, ma era guidata tutta la gente di partito, e poi c'era il FUAN. Allora, mentre il FUAN faceva capo a Pino Romualdi, anche se poi l'anima per parecchio tempo è stato il figlio Adriano, ma lo è stato anche Pino, il raggruppamento giovanile faceva capo direttamente al segretario Michelini, che è una figura che secondo me dovrebbe essere rivalutata da tutti, e cominciare dal stesso MSI, perché è caduto nel dimenticatoio, ma in realtà oppure è stato considerato eccessivamente reazionario, eccessivamente borghese, eccessivamente accomodante, ma poi dopo se uno fa di studiarsi momento per momento, situazione per situazione, potrei addirittura sostenere, forse senza molto timore di essere confutato, che sia stato il miglior segretario nazionale del Movimento Sociale Italiano in tutta la sua storia, però vabbè, questo è chiaramente un'opinione. E poi c'era il gruppo che guidava la Giovane Italia, che era fondamentalmente guidata, faceva capo fondamentalmente Almirante e Caradonna, cioè i due che poi dopo faranno anche se d'accordo con Michelini ha detto, faranno l'assalto all'università di Roma dopo il primo marzo, dopo Valle Giulia. Posizionamenti sono molto diversi, ma infatti ci sono delle cose stupefacenti, perché Pino Romualdi, che è considerato della destra dell'MSI, ha delle posizioni molto più europeiste, rivoluzionarie, come posso definirle, spregiudicate. La Giovane Italia, che dovrebbe aver fatto capo alla sinistra dell'MSI ufficialmente all'epoca, cioè l'anima sociale con Almirante e via dicendo, ha delle posizioni di assolutamente reazionarie e bigotte quasi su tutto fino al 67, che tra l'altro è una cosa che funziona benissimo perché forse va bene con una certa destra borghese, anche se però va detto che poi sul punto di vista attivistico la Giovane Italia ha fatto della girazione, ha fatto grandissime cose per Budapest, per Trieste eccetera, però voglio dire che dal punto di vista ideologico abbiamo queste sorprese, perché che ancora un'ulteriore dimostrazione che gli schemi valgono ben poco. Va pure aggiunto che la classe dirigente della Giovane Italia del 61 è quasi tutta passata poi in Democrazia Nazionale, quindi anche questo va considerato.
Ti ringrazio. Entriamo un po' più a casa tua, ci parli un po' di Terza Posizione e le sue specificità.
Sì, allora, Terza Posizione è chiaramente molto più conosciuto dopo lo scioglimento che prima, mi sembra ovvio, e ci sono una serie di visioni di Terza Posizione che non è che siano necessariamente corrette giuste. Diciamo che io innanzitutto quali sono secondo me le grandi caratteristiche di terza posizione, non quelle che vengono determinate, perché molti pensano terza posizione ci siamo inventati noi nel capitalismo, nel comunismo, né USA né URSS, non è vero tutto questo, come non ci siamo inventati neanche il termine terza posizione, tutto questo ce l'abbiamo, lo abbiamo ereditato, cioè c'era addirittura dagli anni 40, quindi non è, in questo non abbiamo questa grande innovazione. Invece quello che è successo quasi magicamente, considerato pure che noi siamo nati in un momento di particolare repressione, di particolare cesura generazionale in cui quasi tutti erano spariti, io mi sono trovato all'improvviso ad essere il più giovane fondamentalmente tra gli abituali fascisti romani ad essere quasi più vecchio, perché sono spariti quasi tutti. Dicevo prima di chiaramente della fondazione di terza posizione, ha avuto tre fattori che a mio avviso che sono fondamentali. Il primo è che ha messo insieme dei ragazzi di diverse scuole, cioè che parlavano il linguaggio dell'epoca, avevano l'immaginario dell'epoca, suonavano la musica dell'epoca, quindi erano capaci di esprimere dei concetti in maniera assolutamente non ingessata e assolutamente comprensibile e tra l'altro anche evocativa. Il secondo elemento fondamentale di terza posizione a mio avviso è stato il fatto di essere riuscita, cosa forse più che ogni altro movimento, a mettere insieme allo stesso tempo la logica della gerarchia e della disciplina e quella dell'innovazione movimentistica e ideologica, perché fondamentalmente se andiamo a studiare i vari movimenti, uno quando si prende da una parte si perde un pochino dall'altra, e per noi questo credo non sia successo. E il terzo è stata una straordinaria capacità di anticipare i tempi, che è una cosa che tra l'altro mi ha molto colpito, perché ho riletto il libro che con i nostri articoli è stato ripubblicato da Passaggio al Bosco, in cui non ci sono le firme, noi non mettevamo mai le firme, però qualcuno di questi articoli è mio, ma non molti. In molti altri io penso di aver riconosciuto di alcuni gli autori, ma di alcuni non sono nemmeno capace di, non sono nemmeno sicuro di averlo fatto. Ci sono state delle capacità di sviluppo, di vedere le cose nella loro prospettiva, che si sono perse da... forse non so se ci fossero state prima, ma delle cose che mi hanno lasciato a bocca aperta, alcune anticipazioni sui cambiamenti del potere. Noi fummo forse i primi in assoluto a parlare, anche se poi si è stato inteso in tutt'altro modo, di contropotere e di superamento dello Stato, non di superamento dal punto di vista che noi lo vogliamo superare, dal punto di vista che sarebbe stato superato dai fatti, ma faccio solo un discorso come tanti. Ho letto un articolo dell'epoca, un'analisi fatta non so da chi, sui movimenti regionalisti italiani, in cui c'erano scritti pregi e difetti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista ideologico, e c'era scritto che dall'Union Valdôtaine era l'unico partito a cui si sarebbe potuto sviluppare un qualcosa di più organico e più significativo a livello nazionale. E guarda caso, l'Union Valdôtaine all'epoca ci stava Bossi, che nessuno conosceva. Quindi voglio dire, delle capacità che come se si fosse creato una specie di piccola atmosfera magica e ci fosse stata una nube da cui veniva una sorta di pioggerella di luce. Però ovviamente con tutto ciò non bisogna sopravvalutare la forza di terza posizione nella sua capacità di penetrazione, perché noi eravamo chiaramente in un'epoca molto diversa, eravamo per i numeri che se li paragoni alle capacità tra virgolette di aggregazione successive possono essere anche secondari, però se li consideri sia come numeri per l'epoca sia come il fatto che per noi un militante era quasi tutti erano a tempo pieno 24 ore su 24 senza pausa, il fatto di avere 300 militanti in Italia è come se adesso ne avessi più o meno 7.000, quello che è successo è anche che ciascuno di noi aveva attraversato delle ciascuno di noi fondatori, diciamo, ha attraversato delle Esperienze precedenti, che tra l'Avanguardia Nazionale, Lotta di Popolo, Ordine Nuovo, Furna, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo portato ciascuno le specificità su cui ci eravamo in qualche modo costruiti, e metterle insieme le abbiamo messe in ordine. E per cui ecco, penso che abbiamo rappresentato un elemento di sintesi, di collegamento, una porta intergenerazionale, come raramente è accaduto.
Grazie Gabriele. Un'ultima domanda era questa. Prima ci hai accennato più volte al FUAM. Ci potresti parlare del ruolo dei movimenti universitari nell'area missina?
Sicuramente è stato sempre molto forte, ha costruito anche la maggior parte dei quadri più interessanti, anche tuttora attivi o che sono spariti da poco, perché comunque il discorso è molto semplice. Il FUAN è un movimento universitario, quindi già il fatto che fondamentalmente chi va all'università in teoria all'epoca è già preparato per entrare a far parte della classe dirigente, quindi anche della classe dirigente di partito, per cui già questo c'è già una predisposizione sociologica, naturale, economica, e sicuramente la visione del FUAN dei Romualdi, cioè di Pino e di Adriano, è significativa ed è importante, innovativa. Ecco, tra le altre cose, non dimentichiamo, sembra un dettaglio, ma soprattutto nello specifico, parliamo sempre di destra e sinistra, no? Guarda caso la sinistra, rappresentata dal Mirante Caradone, era filo israeliana, e la destra, chiamiamola così, rappresentata da Pino Romualdi, anche il figlio, penso, ma da Pino Romualdi, era filo palestinese.
Ti ringrazio, Gabriele. Tra pochi giorni sarà il 29 aprile e ricorderemo Sergio Ramelli. Puoi darci una tua considerazione, farci una tua considerazione, un tuo ricordo?
Proprio oggi parlavo con degli amici francesi, perché c'è stata l'emissione del francobollo sui fratelli Mattei. Quindi raccontavo non tanto il fatto dei fratelli Mattei quanto quello che è successo intorno, la Franca Rame, Dario Fo, Jacopo Fo, i giornali che si hanno permessi di parlare di faida interna. Ecco, parlare, poi ho raccontato anche di Sergio Ramelli che è stato massacrato scientificamente da un comando di medicina, massacrato, morto dopo 47 giorni di agonia, e che quando si è avuta la notizia della morte di un ragazzo di 18 anni massacrato in quella maniera dopo 47 giorni di agonia, c'era il consiglio municipale di Milano, era in seduta e si sono alzati in piedi battendo le mani tutte le sinistre. Ecco, questo era il clima dell'epoca, e ancora ad oggi si riesce, io ricordo addirittura con Salvini, ministro dell'interno, qualche anno fa, il corteo antifascista autorizzato e il corteo per Ramelli vietato. È una cosa che continua a sussistere, quella canaglia, proprio quella cattiveria, quella schifezza di odio nei confronti anche dei caduti, la capacità di questo antifascismo è ancora incurabile, questo antifascismo, perché dal punto di vista politico l'antifascismo oggi come oggi è soltanto uno strumento stupido, dal punto di vista culturale serve a Netflix per creare un finto mostro inesistente per favorire l'open society, però dal punto di vista esistenziale rappresenta tutta la malvagità e tutta la mediocrità e tutta la schifezza dell'essere umano.
Io ti ringrazio Gabriele, è sempre un piacere sentirti, spero che tu abbia voglia in futuro di venirci ancora a parlare su RBN qui a Torino con noi. Grazie di nuovo.
Grazie, grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie. E niente, agli ascoltatori di RBN lasciamo lo spazio ad altre redazioni. Ci sentiamo come tutti i venerdì dalle 8 alle 20 sulla radio Colpevole, Pericoloso, Intransigente. Grazie.
Spazza che residui fino alle fondamenta.